iniziare e vorrei iniziare leggendo i versetti che tratteremo e che ci introdurranno a quello che vogliamo dire e quello che vogliamo considerare. Giovanni capitolo 1 dal 35 e leggeremo fino al 46. Samuele, puoi leggerli tu quando ce l'hai?
C'è uno da
35 al 46.
Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che loro lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed gli dissero: Rabbì, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora.
46, scusa.
Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che aveva udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Il giorno seguente Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe. Natanaele gli disse: può forse venire qualcosa di buono da Nazareth? Filippo gli rispose: vieni a vedere.
Ok. Versetti ben conosciuti che ci diranno tanto sulla tematica che vogliamo considerare questa sera, ma prima vorrei introdurre quello che studieremo raccontandovi di un aneddoto che mi è successo quando ero in America. Mi dovete perdonare, il 99% delle mie illustrazioni dall'America sono intorno al tavolo, mangiando, pranzi, ho fatto solo quello. Però mi trovavo con questo pastore e forse le sue parole esprimono ciò che molti di noi sentiamo, perché eravamo lì a tavola e lui, parlavamo dell'evangelizzazione, lui diceva: Keith, ho provato di tutto, ogni metodo, ogni approccio, ogni libro, e niente ha funzionato, mi ha detto così. Poi, vabbè, dopo che l'aveva detto, ha tirato fuori un bigliettino che teneva lì nel suo portafoglio, aveva una scritta che diceva: vorrei pregare per te, hai una richiesta particolare di preghiera, l'idea di darlo al cameriere, e questa persona poi lo poteva riempire e ridarlo indietro. E questo era un po' quello che stava cercando di fare, diciamo, in quel momento. Però mi voglio soffermare sulle sue parole: Keith, ho provato di tutto. Forse noi ci sentiamo anche così. Abbiamo letto libri, abbiamo frequentato seminari, abbiamo partecipato a corsi, a volte l'unico risultato è che siamo scoraggiati e frustrati e diciamo: niente ha funzionato. Questa sera il mio scopo è molto semplice: vorrei rimettere il focus sullo strumento più importante nel processo dell'evangelizzazione. E qual è lo strumento più importante? Siamo noi, tu e io. Ora, sicuramente, anche se prendessimo metodi, libri e tutto quanto, potremmo dire: beh, è sempre così. L'enfasi è sempre su noi come credenti che trasmettiamo o un invito o il Vangelo a tu per tu. Però penso che a volte dobbiamo essere ricordati dell'enfasi che veramente siamo noi, non è il libro, non è il metodo, non è, diciamo, l'approccio particolare. E voglio che focalizziamo questo elemento principale nella trasmissione del Vangelo, cioè tu ed io, e voglio che consideriamo quel semplice ma potente azione di invitare le persone nelle nostre vite. Stiamo focalizzando la preparazione per gli incontri nelle case e voglio proprio sottolineare quell'aspetto, mettere l'enfasi di nuovo su quella semplice ma potente azione che consiste nell'invitare le persone, e soprattutto in vista di questi incontri nelle case che stiamo per avviare tra poco. È molto semplice lo scopo del mio studio questa sera. Prima di tutto vorrei incoraggiarti a sviluppare e vivere quotidianamente con un atteggiamento di invito, se non vivi già così. Cioè, che noi possiamo imparare, che possiamo essere formati, possiamo avere messo di nuovo quel pensiero nelle nostre menti di aggiungere alla nostra vita, da discepoli e seguaci di Cristo, un atteggiamento continuo di invito. O forse il caso è quello di ricordartelo, di ricordarlo, ricordarci dell'importanza di vivere con un approccio invitante nella quotidianità. Alla fine tante delle abitudini cristiane consistono nell'essere ricordati, non è vero? Ci dimentichiamo o siamo in una abitudine e poi cadiamo fuori e dobbiamo rispolverare delle cose che sappiamo già. E forse questo studio questa sera ci aiuterà. Voglio tirare fuori da questi versetti 7 consigli su come vivere vite sempre pronti ad invitare le persone. Ora stiamo focalizzando specificamente sugli incontri nelle case, però se volessimo allargare per avere vite che consistono in invitare, include anche invitare persone nelle nostre vite, nelle nostre case, in chiesa. L'idea è quella di avere un atteggiamento invitante, se vogliamo metterla così, e vogliamo considerare questi 7 consigli. Mi fermo qui per ricordare, se vogliamo che delle persone vengano nelle nostre cellule evangelistiche, dobbiamo invitarli, giusto? Amici, vicini, non credenti, e vogliamo essere spronati, vogliamo essere incoraggiati a questo fine. E spero che questi 7 consigli ci aiuteranno a coltivare questo giusto atteggiamento che ci auguriamo portino dei non credenti nelle nostre case. La prima la prendiamo dalle prime parole, e questo più che un consiglio è un incoraggiamento, che consiste in questo fatto che Gesù incrocia la strada di questi 2 discepoli di Giovanni e dice queste parole: che cercate, che cercate. Come detto, quello che possiamo tirare fuori da queste parole di Gesù non è tanto forse un consiglio, ma lo è in qualche modo, è un incoraggiamento, perché identifica queste 2 persone come dei cercatori. Che cercate? Stanno cercando qualcosa. Uno di loro sappiamo che si chiama Andrea, l'altro non viene detto, però stanno cercando qualcosa. Hanno seguito Giovanni e forse hanno capito qualcosa, ma non appieno, le parole di Giovanni di come Gesù è la risposta alla loro condizione, ma hanno un prurito, hanno un bisogno, hanno un vuoto e percepiscono che Gesù può dare questo sollievo. Ora, qual è l'incoraggiamento? L'incoraggiamento che vogliamo applicare per noi è l'incoraggiamento della consapevolezza che Dio metterà sulla nostra strada persone in ricerca. Persone in ricerca. Siamo circondati da persone che sono alla ricerca di qualcosa. Breve parentesi, leggiamo in Romani 3 dove dice che nessuno cerca Dio, ed è così, nessuno nella sua condizione naturale cerca Dio, è impostato in modo negativo verso Dio, però quando parliamo di cercatori parliamo di quelle persone in cui Dio sta preparando qualcosa, sta creando in loro una fame, sta creando in loro un senso di vuoto che non riescono a riempire con nient'altro. Lo Spirito opera per attirare dei perduti a Gesù, li prepara e fa di loro dei cercatori in cui mette un cuore di desiderio per qualcosa. E noi non sappiamo quali sono le persone che sono in questa ricerca. E quando inviteremo le persone, li inviteremo portando nelle nostre menti il fatto che ci sono degli Andrea e seguace anonimo che forse incroceranno la nostra strada e forse ci diranno di no quando li inviteremo, ci è capitato a tutti, ma forse saremo sorpresi del fatto che hanno una curiosità e un interesse in Gesù. Così la prima cosa, consiglio barra incoraggiamento, è capire, essere consapevoli del fatto che ci sono dei cercatori lì fuori e che noi dobbiamo essere pronti a indirizzarli nella direzione giusta. La seconda, questo sì è più un consiglio, dicono che cerca, Gesù dice che cercate ed essi rispondono: Rabbi, dove abiti? Ed egli risponde: venite e vedrete, venite e vedrete. E qual è il consiglio qua? Qua è un consiglio di avere una prontezza per invitare, una prontezza. C'è tanto insegnamento in questa semplice frase di Gesù, c'è una correzione di un orientamento che molto facilmente si insedia nella vita del credente. Quello che si insedia nella vita del credente negli anni è quello di creare distanza tra noi e i non credenti, creare dei muri. E a volte questi muri prendono si manifestano come una subdola aspettativa che le persone prima cambino e poi li accetteremo. Invece di andare incontro da dove sono e incoraggiarli, prenderli dalla mano e dirgli semplicemente: venite, vedrete. Venite, vedrete, forse si tratterà di casa mia per un caffè e verranno a casa e staranno con noi. Forse sarà in chiesa, forse sarà nelle cellule che stiamo incoraggiando a prendere di mira con questi, consigli. Però questa prontezza da parte di Gesù all'invito. Le parole qui dove leggiamo le parole di Andrea e l'altro: dove abiti? Questo è un commento di MacArthur, dice che la loro domanda significava che volevano passare del tempo con lui in privato, volevano avere un colloquio con Gesù in privato, avere del suo tempo, invadere il suo tempo, invadere la sua privacy. E Gesù dice: venite e vedrete. Io vorrei che applicassimo questo spirito di invito a tutta la nostra vita. Quando abbiamo una relazione con un vicino, con un collega al lavoro, li invitiamo a casa nostra e gli diciamo: venite, vedete come viviamo, venite, vedete come ci trattiamo, marito, moglie, padre, figli, venite, vedete come vinciamo e come falliamo, per poi essere aiutati da Gesù, per essere rialzati. Venite alla nostra cellula e vedete come mangiamo insieme, ridiamo insieme, studiamo insieme, ci relazioniamo. Dobbiamo imparare a coltivare questo atteggiamento continuo di invito, invitare persone nelle nostre vite. Ho un amico negli Stati Uniti, nell'Illinois, e lui ha come ministero di ospitalità invitare a degli studenti stranieri. Mi raccontava questa bella occasione in cui è venuta Ana di Madrid come una studentessa di scambio internazionale ed è entrata in casa dei miei amici, dei Yankees, non è un gioco di parola, si chiama veramente così, Yankees, e questa ragazza ha vissuto con loro un anno, un paio di anni, ha visto la famiglia del mio amico nei bei momenti, brutti momenti, a cosa somiglia camminare con Gesù. E penso che questo è qualcosa che possiamo applicare anche nelle nostre vite. Il terzo consiglio viene da questo scambio tra Andrea e suo fratello. E questo consiglio è quello di avere occhi aperti per persone vicine a noi. Andrea, la prima cosa che fa è andare da suo fratello, va a suo fratello, che è una persona vicina a lui, una persona di fiducia, una persona con cui ha un stretto legame. Quando pensiamo a persone a cui vorremmo invitare, nulla ci impedisce di invitare degli estranei. Lo facciamo a volte, andiamo per strada e diamo degli opuscoli, o bussiamo a delle porte e distribuiamo delle Bibbie. Può andar bene, ma penso che facciamo meglio se pensiamo alle persone con cui forse siamo già in una relazione, in qualche network, e possiamo invitare loro, persone che già conosciamo, persone con cui abbiamo una relazione, e potrebbe essere che siamo sorpresi, persone che mai avremmo immaginato che sarebbero pronti, forse ci hanno visti da lontano, ci hanno osservati, hanno visto le nostre reazioni. A noi è successa una cosa di recente che dovrebbe incoraggiarci a invitare persone che forse non avremmo mai pensato sarebbero interessati. Una mamma ha saputo che noi siamo persone di chiesa e attraverso una relazione che abbiamo, e l'abbiamo invitata. Lei ha detto: non dico che mi convertirò, ma sarei curiosa di venire. Non è male. Ci siamo, che dire, semplicemente messi fuori, abbiamo spiegato un po' chi siamo, e lei ha dimostrato questa apertura per forse venire. Cercheremo di invitarla in chiesa o alla cellula qui nel sud. Prossimo consiglio viene dal versetto 42 e leggiamo queste parole. Andrea trovò per primo suo fratello, versetto 41, gli dice: abbiamo trovato il Messia, e lo condusse da Gesù. Lo condusse da Gesù, questa è la quarto consiglio. E quello che vorrei applicare a noi è ricordarci che la nostra responsabilità non è convertire le persone, è vero? La nostra responsabilità è portarli a Gesù, e questo è l'obiettivo delle cellule. L'obiettivo delle cellule è, stiamo studiando il Vangelo di Giovanni, stiamo cercando di renderlo avvicinabile alle persone, perché vogliamo introdurre le persone alla persona di Gesù, giusto? E come fa Andrea qui, noi vogliamo semplicemente condurre le persone a Gesù. E forse abbiamo bisogno di questo, di essere ricordati, che ci facilmente mettiamo delle pressioni addosso o ci creiamo delle aspettative sbagliate, che non ci aiuteranno poi nel nostro tentativo di relazionarci con i non credenti. Si creeranno delle dinamiche negative se pensiamo che dobbiamo spingere persone a prendere una decisione immediata per Gesù, o entrare con un po' troppa forza, gamba tesa, quando invece dobbiamo essere sollevati dall'idea che portiamoli a Gesù e Gesù ci penserà a tutto il resto. Qua mi viene in mente la storia della conversione di Marina, non so se l'avete sentito. È un grande incoraggiamento pensando a questo, il modo in cui lei è entrata in contatto con noi era attraverso il corso d'inglese, e abbiamo fatto una presentazione del Vangelo e lei se n'è andata a casa, ma le racconta che mentre tornava a casa si è accesa la lampadina e lei ha detto: basta, credo, sono una credente, si è accesa la luce. È un'illustrazione semplicemente del fatto che noi dobbiamo solo portare le persone a Gesù e lui ci penserà al resto, come fa qui con Pietro. Lui prende le redini della cosa, lo chiama qui Cefa e inizia il suo percorso con lui. Il quinto consiglio lo possiamo vedere dal versetto 43, ed è che dobbiamo ricordarci, quando stiamo invitando le persone, che noi facciamo parte di una catena di relazioni, o se vogliamo dire noi entriamo in un'opera che Dio, se lo sta facendo in questa persona, ha già iniziato, e noi possiamo agganciarci a quello che Dio ha già fatto precedentemente. Lo vediamo in versetto 43, perché leggiamo queste parole. E il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo, gli disse: seguimi. Filippo era di Betsaida, della città di Andrea e di Pietro. Il giorno prima cosa era successo? Andrea e Pietro avevano già incontrato Gesù. E adesso vediamo questa prossima, questo prossimo cerchio concentrico. E forse Filippo, che è del villaggio di questi due, forse ha visto come Andrea e Pietro erano stati influenzati da Gesù. Aveva osservato, e forse era stato incuriosito dal fatto che Andrea aveva incontrato Gesù e di come Pietro aveva incontrato Gesù. E vediamo che queste circostanze hanno influito affinché Filippo fosse pronto per quel momento in cui avrebbe incontrato la persona di Gesù. Dico tutto questo solo per ricordarci che le persone che frequentiamo forse hanno ricevuto qualche influenza evangelica che noi non conosciamo. Forse quella persona che noi diciamo no, è impossibile che lui o lei si interessi al Vangelo o a Gesù, alle cose di Dio. Non ti è capitato qualche volta che, pensando così, quell'altra persona ha detto: ah sì, avevo uno zio evangelico. Ah sì, avevo un vicino che portava la Bibbia in giro. Sei stato stupito anche tu? Io sì. E dobbiamo ricordarci che facciamo parte di una rete più grande di quello che Dio sta facendo. Forse raccoglieremo dove altri hanno seminato, forse semineremo e altri mietteranno. È successa una cosa a noi di questo tipo. Una nostra vicina ci ha detto che sua nipote stava venendo a Milano, e la nostra vicina era poi un giorno con questa nipote fuori dalla scuola e hanno cominciato a parlare con noi. La nipote ha saputo che eravamo evangelici e ha detto: ah, io frequentavo un gruppo di giovani molto bello a Napoli, posso venire al vostro gruppo giovani? Ma ce la saremmo aspettati. Ma questo è nato da una semplice conversazione in cui ha saputo che eravamo persone di chiesa, evangelici. E questa ragazza è venuta per un po', poi è andata da un'altra parte. E chissà, forse nel prossimo posto dove è andata il tempo sarà più maturo. Il Signore vorrà concludere la sua opera in lei. Il sesto consiglio è da Filippo, dopo che Gesù gli dice seguimi. Filippo trova Natanaele e gli dice queste parole: ho trovato. E da questo consiglio vediamo il potere della testimonianza personale. Il potere della testimonianza personale. Abbiamo trovato, quanto entusiasmo c'è in questa frase, ci ricorda la parabola della perla preziosa o del tesoro nascosto. Ho trovato! Quanto è potente quando possiamo dare la nostra testimonianza di ciò che abbiamo trovato in Gesù. Ho trovato un amico, ho trovato il modo di avere pace con Dio, ho trovato qualcosa di molto speciale. Non minimizziamo questo modo di parlare di quello che abbiamo trovato e che invitiamo ad altri a trovare insieme a noi. Un mio amico mi raccontava di come questa testimonianza si può attuare nella vita reale. Questo mio amico aveva un altro amico che stava avendo dei problemi nel matrimonio, gli portavano grande ansietà, angoscia, e il mio amico ascoltò e disse: sai, io ho avuto e ancora oggi ho delle paure simili, ma vorrei raccontarti come Gesù mi ha aiutato nei momenti come questi di cui parli. Semplicemente, mettiamolo sul tavolo. Ho trovato qualcosa, qualcuno, un amico che mi aiuta. Forse le persone saranno incuriositi. E l'ultimo consiglio è da questa risposta di Natanaele, ed è l'importanza di non arrenderci. Non ci dobbiamo arrendere, veramente dobbiamo fare nostro, se vogliamo coltivare un atteggiamento e uno stile di vita orientato verso invitare, se vogliamo farlo parte di noi, non solo per un periodo, ma avere sempre le antennine su per dire: chi c'è? Come posso invitare? Chi potrei dare una parola su Gesù? Avremo bisogno di questo consiglio, di non arrenderci. Quale entusiasmo di Filippo è palpabile, abbiamo trovato, vuole includere Natanaele in questa sua esperienza, ma che risposta riceve? Non molto incoraggiante. Bah! Qualcosa di buono può forse venire da Nazareth. Non so come sareste voi tentati a rispondere in quel momento, forse non buttiamo le perle ai porci, diremo. Basta, non lo vuole, scartiamolo. Filippo non fa così, senza essere scoraggiato, dice vieni a vedere, e poi lo invita a fare parte di questa esperienza. C'è qualcosa di molto bello, non è vero, in una risposta piena di grazia a un parlare rude, a un parlare rozzo, vero? È bellissimo. Quando c'è un modo di parlare critico, rozzo, danneggiante, la risposta è quella come quella di Filippo. Non dimenticherò mai, una volta eravamo seduti a tavola, c'era mio suocero Paolo e qualcuno gli parlò in modo davvero poco edificante davanti a tutti, e lui lo ricevette con mansuetudine, incassò il colpo. E dopo lui fece come se lo scambio non fosse mai avvenuto. Anzi, dopo stavo osservando, ho visto come poco tempo dopo lui ha servito questa persona in un gesto molto pratico. È stato un grande esempio per me in questo. Si è superato a se stesso nel suo tentativo, forse la sua tentazione, di rispondere nello stesso modo. E noi possiamo applicarlo alle nostre vite. Se riceveremo qualche rigetto, qualche freddezza, non ci arrendiamo. Invitiamo comunque. Forse il no non è veramente un no, è solo un non ora. Dopo ne parleremo, proviamo dopo. E poi qual è il problema di ricevere qualche rigetto se c'è anche la minima possibilità di avere l'infinita benedizione di ricevere qualche volta un sì, giusto? Qual è il problema? Riceveremo anche i no, se così è necessario di fare. Finisco con questa piccola illustrazione. È un po' l'idea, forse, che potrebbe raccogliere quello che stiamo cercando di dire. A volte si parla di pettegolare il Vangelo, si può dire. Pettegolare, sappiamo cos'è pettegolare, è sparlare o parlare. Pensiamo a questa idea del pettegolare il Vangelo. C'è un tipo di pettegolare positivo ed è questo parlare, di far passare il messaggio a tu per tu. E c'è questa piccola storia che potrebbe essere un'illustrazione. Un saggio voleva dare una lezione ai pettegoli del paese, gli fece portare un cuscino di piuma, lo aprì e le piume volarono. E questo saggio disse: raccogli tutte le piume e rimettili nel cuscino. Ah, impossibile, dicevano i pettegoli. Questo è ciò che accade quando si pettegola, quando si sparla, quando si spande la voce. E questo è quello che noi vogliamo fare con il Vangelo e con i nostri inviti: aprire quel cuscino di piume e vedere come tramite tutti noi questi inviti volano, questo parlare di Gesù vola. E così vogliamo essere incoraggiati con questi consigli. Invitiamo le persone nei nostri incontri, nelle case, prendendo spunto da questi consigli che prendiamo da questi versetti. Bene, adesso vogliamo fare un po' come la settimana scorsa, vogliamo dividerci in gruppi.